Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20, ora di Greenwich, sonde corte, frequenza 5.925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su UK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Messaggio di congratulazioni di resistenza palestinese all'Imam Khamenei. Siria, aperti i seggi per le elezioni presidenziali. USA sanzioni contro due comandanti del movimento yemenita Ansarullah. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì il 26 maggio 2021 e cari amici, come di consueto, in primo piano potete ascoltare il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento e dopo il commento, come di consueto, vi invito ad ascoltare anche la rubrica di oggi. Passiamo subito alle notizie. Dopo la vittoria della resistenza palestinese nella guerra di 12 giorni con il regime sionista, Ziad al-Nakhala, segretario generale del movimento Jihad Islamico in Palestina, in una lettera all'Imam Khamenei ha espresso la sua gratitudine alla Repubblica Islamica dell'Iran per il sostegno fornito a questa battaglia. Al-Nakhala si è anche congratulato con la guida della rivoluzione per la vittoria della resistenza palestinese. Qui vi riportiamo alcune parti di questa lettera. Alla benedetta guida della rivoluzione islamica, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, che la pace, la misericordia e le benedizioni di Dio siano su di te. A nome dei miei fratelli, dei comandanti e dei combattenti del movimento Jihad Islamico e delle Brigate al-Quds, con onore e orgoglio mi congratulo con lei per la vittoria della nazione palestinese e per la sua nobile e coraggiosa resistenza contro il nemico sionista e l'arroganza e le prevaricazioni di questo regime. Il suo continuo ininterrotto e chiaro supporto in tutti i campi ha svolto il ruolo più importante e considerevole nell'operazione Spada di Gerusalemme, Saif al-Quds, e nei suoi risultati. e i combattenti della resistenza hanno fatto ingresso sul campo di battaglia con tutta la loro forza, coraggio e sforzi valorosi, nonostante il vantaggio militare del nemico. La resistenza e la vittoria della nazione palestinese non sarebbe stato possibile senza l'aiuto e l'approvazione di Dio. L'aiuto di Dio ha fatto sì che i nostri scarne possibilità diventassero potenti e fece sembrare grandi e possenti coloro che temevano che il nemico potesse rimuoverli dalla terra. La nazione palestinese e la resistenza hanno inflitto una clamorosa sconfitta al nemico, in una prova che ha compiaciuto tutti i credenti del mondo e dimostrato che il regime sionista è più fragile della casa di un ragno. E in questo momento storico esprimo la mia gratitudine e il mio apprezzamento a lei e ai nostri fratelli della Forza Quds e dei Guardiani della Rivoluzione Islamica per essere stati con noi passo dopo passo in tutti questi anni. Ci hanno offerto tutte le capacità, le conoscenze e l'aiuto che possedevano con la loro sincerità unica, onde creare un giorno così memorabile e benedetto. Siamo ora in Siria, alle 7 ore locali sono aperti in tutto il paese i seggi elettorali per le elezioni presidenziali. La televisione di Stato ha mostrato lunghe code che si stanno formando in diverse parti del paese, dove sono dislocati circa 12.000 seggi. E i risultati dovrebbero essere annunciati entro venerdì sera a 48 ore dalla chiusura. Gli sfidanti del 55enne Bashar al-Assad sono l'ex ministro Abdullah Salum Abdullah e Mahmoud Merhi, un membro dell'opposizione. Sono 18 milioni siriani gli aventi diritto al voto che possono partecipare alle elezioni presidenziali. E il 20 maggio gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro due dei comandanti del movimento di resistenza yemenita Ansarullah. L'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lander King, ha riferito che sono state imposte sanzioni a Muhammad Abdul Karim al-Ghamari, capo di Stato Maggiore degli Houthi, e Yusuf al-Madani, un altro comandante che guida le forze armate del gruppo nella regione di Marib. Lander King ha preteso che le forze di resistenza yemenita stanno conducendo un'offensiva a Marib, un governatorato ad est della capitale. Gli Houthi non stanno vincendo a Marib, tuttavia stanno aumentando molto la tensione in una situazione umanitaria già molto fragile, ha aggiunto. Passano ormai 6 anni dall'inizio dell'aggressione della cosiddetta coalizione araba guida saudita contro il popolo inerme yemenita. Il conflitto in Yemen ha causato danni tale da aver fatto tornare indietro il paese di 26 anni in termini di sviluppo umano, se dovesse terminare nel 2022, 40 anni se dovesse continuare fino al 2030. Elaine Hastings, coordinatore umanitario delle Nazioni Unite nel territorio palestinese occupato, ha affermato lunedì che l'aggressione sionista a Gaza ha esacerbato una situazione umanitaria già disastrosa e creata a seguito di 15 anni di blocchi ed ostilità ricorrenti. Il cessate il fuoco deve essere consolidato evitando tutte le provocazioni. Deve esserci un orizzonte politico che affronti le cause profonde del conflitto, ha affermato Hastings. Ha chiesto di garantire gli aiuti per continuare a soddisfare le necessità già esistenti, comprese quelle derivanti dalla pandemia Covid-19 in corso. Hastings ha detto che la comunità umanitaria sta lavorando duramente per portare le necessità essenziali, tra cui cibo, medicine e carburante. Questa settimana distribuirà quasi 18 milioni di dollari dal fondo umanitario ai territori palestinesi occupati e il coordinatore dei soccorsi di emergenza a New York e consegnerà altri 4 milioni di dollari. Diverse località che in precedenza erano fondamentali per fornire servizi di base sono state distrutte o danneggiate, incluso un laboratorio medico che stava realizzando test per il Covid-19, ha affermato il funzionario delle Nazioni Unite. Il potenziale di questa zona costiera è immenso, la sua economia deve poter funzionare pienamente, Gaza deve riaprire ed essere ricollegata al resto della Palestina, compresa Gerusalemme. Gerusalemme Est ribadisce la richiesta del segretario generale ai leader delle due parti di ricominciare un dialogo serio. E il 25 maggio il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo algerino Sabri Boukadoum, durante il quale ha discusso di questioni regionali e della delimitazione dei confini marittimi. Secondo quanto riferito dal sito web ufficiale della Farnesina, la conversazione tra i due ministri è da inserirsi nell'ambito del consolidato dialogo politico bilaterale. Inoltre i due rappresentanti hanno potuto avere uno scambio di vedute sulla Libia, sulla situazione in Asia occidentale. Al centro del colloquio riferisce il Ministero degli Esteri anche la questione della delimitazione delle rispettive aree marittime di interesse esclusivo. E la già annunciata multa a Google della Russia è arrivata. Anzi, ne sono arrivate tre. Nella giornata di ieri un tribunale russo ha dichiarato di aver multato Google per un totale di 6 milioni di rubli per la mancata eliminazione di contenuti che erano stati precedentemente notificati. Il governo aveva dato al colosso 24 ore per procedere, pena la multa, e così è stato. Nella giornata di ieri Roskomnadzor e il Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa ha avvertito il colosso tecnologico statunitense che, se non avesse proceduto oltre alla multa, sarebbe arrivato anche un rallentamento di Google Russia. Secondo il tribunale di Mosca, Google si sarebbe reso colpevole di reati amministrativi, precisamente tre per ognuno. Gli è stato chiesto di pagare 2 milioni di rubli. I contenuti che non sono stati eliminati erano, tra gli altri, quelli che, secondo il governo del paese, incoraggiavano i minori a partecipare alle proteste dello scorso gennaio, quelle che hanno coinvolti moltissimi cittadini scesi in piazza per sostenere Alexei Navalny dopo il suo arresto. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radiogiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. La nuova campagna antirussa, il nome di codice Protasevich. L'atterraggio in Bielorussia del voto Ryanair con a bordo il cosiddetto attivista dissidente Roman Protasevich ha scatenato un'ondata di condanne e di reazioni indignate e sanzioni da parte degli Stati Uniti e Unione Europea nei confronti del governo bielorusso di Alexander Lukashenko. Ma chi è il 26enne Roman Protasevich? Nei suoi confronti pendeva un mandato di arresto in Bielorussia perché accusato di aver fomentato le proteste antigovernative seguite alle elezioni dello scorso anno tramite l'organizzazione giornalistica Nexta, il cui canale Telegram è diventato il più popolare tra le forze anti-Lukashenko. A novembre, nel suo paese di origine, era stato messo anche sulla lista dei ricercati per terrorismo. Secondo la testimonianza di un passeggero lituano raccolta dalla Reuters alla notizia dell'atterraggio imprevisto a Minsk, Protasevich avrebbe estratto dal suo bagaglio un computer portatile e un telefono cellulare per consegnarli alla fidanzata che viaggiava con lui, nemmeno quest'ultima, come ha rivelato in seguito il presidente lituano Nauseda, si è imbarcata per Vilnius dopo lo stop forzato. Un'altra passeggera dello stesso volo ha inoltre riferito all'agenzia France Presse che Protasevich, appena saputo del dirottamento, avrebbe affermato che in Bielorussia lo attendevano la pena di morte. Protasevich si era recato in Grecia per partecipare a una conferenza assieme a una delle leader dell'opposizione, candidata sconfitta da Lukashenko nelle ultime presidenziali. E come la Tikhovskaya, Protasevich, svariati esponenti di spicco dell'opposizione filo-occidentale hanno trovato rifugio all'estero, soprattutto in Polonia e Lituania.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici da Teheran, la capitale iraniana, siamo con voi. Come abbiamo già detto, ovviamente uno dei migliori modi per conoscere il vero Islam è studiare la vita e la condotta del portatore di questa luce divina, Muhammad, la pace sia con lui. Ancora oggi vorremmo proseguire la nostra storia sulla vita del grande profeta Muhammad e parleremo del suo matrimonio. Il giovane Muhammad, che aveva ormai 25 anni, accettò l'offerta di lavoro propostagli da Khadija bint Khuwaylid, la donna più ricca della Mecca, e Khadija lo scelse come il suo capocarovana. Khadija è tra le nobili della Mecca, lei ha anche una buona reputazione tra i commercianti della penisola araba e molte persone lavorano per lei. Khadija era stata già sposata e alla morte del suo marito aveva deciso di impiegare le sue considerevoli sostanze del commercio carovaniero. Khadija aveva rifiutato numerose onorevoli proposte matrimoniali che le erano raggiunte e gestiva i suoi affari in prima persona. Non potendo viaggiare di persona, assumeva mandatari fidati ai quali affidava merci e denaro. La fama della rettitudine e delle doti personali del giovane Muhammad erano giunte all'orecchio della vedova, che lo mandò a chiamare e le rispose di portare delle merci a Sham, ovvero l'attuale Siria, offrendogli un'ottima provvigione. Il giovane Muhammad viaggiò a Sham, odierno Damasco, in veste del capo carovana di Khadija. Ormai la carovana di Khadija tornò alla Mecca. Muhammad aveva venduto al miglior prezzo quanto aveva portato con sé e con il ricavato aveva vantaggiosamente acquistato altre merci che potevano essere vendute al doppio sul mercato della Mecca. Le capacità, l'onestà, la straordinaria personalità e nobiltà del giovane Muhammad conquistarono Khadija. Quel giovane aveva qualcosa di speciale. In lui brillava una luce particolare e Khadija, essendo anche lei una nobile donna, aveva occhi e cuore per accorgersene. Senza troppo indugiare, incaricò un'amica fedele di portare il messaggio delle sue intenzioni a Muhammad e di proporgli di sposarla. Pur sorpreso, egli accettò e il matrimonio fu ben presto celebrato per il tramite di Hamza, suo zio paterno. Fu un matrimonio felice e la differenza di età tra gli sposi, come si dice, quasi 25 anni Muhammad e 40 Khadija, non turbò in nulla la loro unione. Ella fu moglie affettuosa e molto stenta al marito e alla famiglia nonostante l'età. Khadija diede 6 figli a Muhammad: Qasem, che morì all'età di 2 anni, poi 4 femmine, Zainab, Ruqayya, Om Kulsum e Fatima, e infine un altro maschietto che morì anche lui in tenerissima età. Avvicinandosi ai 40 anni, la vita del nobile Muhammad era marcata da strane ma molto significative inquietudini. Il sonno gli portava visioni di luci e illuminioni e Muhammad era costretto a sopportare con sempre maggior disagio, ma tolleranza e benevolenza, la gretta società meccana fortemente pagana e adoratrice dei dei. Muhammad, per poter approfondire sempre di più la conoscenza del suo Signore, aveva preso ad amare la solitudine per meditare e immergersi nel mondo che gli si stava aprendo. Lui sempre di più si ritirava nel deserto, in una stretta grotta sul monte Ira, a poca distanza dalla città della Mecca. Il nobile Muhammad sentiva sempre più forte l'esigenza di restare solo e per periodi sempre più lunghi, e come già aveva fatto suo nonno Abdul Muttalib, che vi trascorreva tutto il mese di Ramadan sul monte Ira per ritirarsi a meditare e pregare. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi ringraziamo per l'attenzione e a presto.
Thank you.